8, le 8 e 40 minuti. Buongiorno ascoltatori, benvenuti. Se siete arrivati ora, bentornati. Se eravate già qui, ma soprattutto rieccoci anche nel 2018. Ricomincia questa trasmissione, il giorno delle locuste, e ricomincia con una denuncia. Dobbiamo denunciare un nuovo terribile attacco dei poteri forti al professor Di Stefano. Questa volta i sicari sono stati quelli della lobby delle portiere, che le hanno schiacciato il ditone. Come va, professore?
Francamente?
Francamente.
DM. Malissimo.
Mi faccio vedere il dito? Però, complimenti. Dica la verità. A Capodanno è andato in campeggio per risparmiare.
No.
Ma sì, dai.
No, è tutto accaduto ieri, quindi Capodanno non c'entra nulla.
Secondo me
Capodanno è stato.
È andato a letto presto.
È stato in altro modo. Sì, sono andato a letto presto.
Beh, certo, come sempre accade. Secondo me, per risparmiare, ha deciso di fare Capodanno in tenda, come Fantozzi. Ha cercato di piantare il paletto a notte fonda, martellandosi il ditone.
No.
E producendo il classico urlo fantuziano che ha generato a sua volta la slavina. L'ha fatto l'urlo fantoziano?
Assolutamente no.
Ha reagito con dignità al dito dentro la portiera?
Sì.
Ma ha fatto tutto da solo o c'è stata la complicità di qualcuno?
No, ha fatto tutto da solo.
Ah, però.
Nella migliore tradizione.
Devo dire che ha un bel colore, il dito. È il color dell'ebano, proprio quello dei capelli della strega di Biancaneve.
Esatto.
Secondo me non c'è più niente da fare per quel dito. Io amputerei.
Addirittura?
Ma sì, perché potrebbe essere una bella idea. Perché a quel punto possiamo
trasformare. Che ha una sua utilità, devo dire.
Assolutamente.
La mano di destra.
No, ma soprattutto.
E non essendo mancino, è un po' complesso.
Mi segua. Se amputiamo quel dito, che ormai mi sembra perduto, francamente, lo trasformiamo in reliquia. E poi lo mettiamo di sopra, al posto del museo, facciamo il mausoleo, che ne so, degli esodati, dove esponiamo la reliquia del suo dito. Vengono tutti qua in pellegrinaggio, facciamo anche tutta una produzione di marketing tipo a Lourdes, saniamo i conti della radio e cominciamo di slancio il 2018. Cioè, quello che poteva essere un brutto e traumatico episodio può essere trasformato invece in una bella risorsa per il futuro.
Vabbè, vediamo. Intanto oggi
trattiamo come liberi uguali al PD.
Passeremo in un altro luogo.
Eh?
Passeremo il tempo a risolvere il problema in un altro luogo, quindi.
Va bene, tutta la mestizia del dito offeso nella voce del professor Di Stefano, e mentre io, come lo stolto, guardo il dito, il professor Di Stefano naturalmente guarda alla luna e guarda al futuro. Impugni con la destra, mi raccomando, perché se tocca dentro il giornale con la sinistra poi mi fa l'urlo fantoziano che potrebbe scuotere gli automobilisti attualmente lanciati a forte velocità sulle tangenziali. Allora, da dove vogliamo cominciare? Dalla prima bolla del 2000?
Abbiamo finito.
E dove abbiamo finito? Non mi ricordo più.
Abbiamo finito parlando della bolla Bitcoin, e direi che dobbiamo d'obbligo riprendere dalla bolla Bitcoin, perché c'è grandissimo nervosismo nel mercato sempre più complesso e opaco delle criptovalute. Non so se Disma abbia proseguito nelle sue attività speculative.
Mi hanno fatto vedere ieri il suo profilo su eToro e sta perdendo il 15,76%, mi sembra, dei suoi 100-150 euro investiti.
Questo è significativo. Io l'avevo detto a Disma anche in diretta che bisognava stare molto attenti. Che cosa è accaduto? Che ieri c'è stato un tonfo immediato del Bitcoin, diciamo, di quello più scambiato e più conosciuto sui mercati, soprattutto sui mercati derivati di prodotti e speculazioni sull'andamento dei Bitcoin, perché la Corea del Sud ha annunciato di voler procedere a una sorta di vero e proprio bando nei confronti delle criptovalute, e questo ha portato a un crollo a $13,000 dei prezzi. Tanto per dare un'idea, non più di tre giorni fa le quotazioni viaggiavano intorno a $17,000 e questa mattina si aggirano intorno appunto ai 13,000, quindi ai livelli più bassi dell'ultimo dell'ultimo mese, mese e mezzo, c'è grande confusione perché in realtà il ministro della giustizia ha preannunciato questo giro di vite sul mercato sudcoreano, che è uno dei principali per quanto riguarda il bitcoin, perché vale circa un quinto di quello mondiale. Appunto ha sostenuto che avrebbe allo studio una messa al bando del trading sui mercati locali. Poi ha fatto una marcia indietro immediatamente dopo, ma questo non ha sicuramente contribuito all'andamento appunto delle quotazioni, che sono crollate fino a un quarto del loro valore. E questa notizia si incrocia con invece quella che arriva dalla Cina, perché se Seoul vuole appunto mettere al bando alcune trattazioni di bitcoin, preoccupata dall'eccesso appunto speculativo, non è da meno la Cina che addirittura vorrebbe vietare alcune delle piattaforme con le quali si producono le criptovalute, le famose macchine di mining, che sarebbero quelle che producono di fatto i codici per la produzione delle valute e dello scambio.
Quindi, per sintetizzare tutto in forma di titolo, possiamo dire che ieri il Bitcoin si è chiuso un dito dentro la portiera.
Sì, possiamo dire questo, e potremmo aggiungere che d'altro canto invece c'è chi sta cavalcando pesantemente per rilanciarsi sia nell'immagine sia nell'andamento in borsa. Credo che tu abbia visto la notizia di due giorni fa: Kodak ha lanciato il Kodak Coin, e questo ha immediatamente prodotto un balzo del titolo Kodak del 45% in una sola giornata di quotazione.
Ecco, mi ha fatto ridere che ci fosse il bitcoin per i fotografi, però non ho capito tecnicamente cosa vuol dire che la Kodak lancia un bitcoin per i fotografi.
Beh, allora si tratterebbe sostanzialmente di un prodotto appunto digitale pensato per dare ai fotografi e alle agenzie uno strumento per il controllo dei diritti fotografici. È oggettivo questo problema, nel senso che, come è noto, come tutto quello che è passato in formato digitale, esiste un problema sulla regolamentazione degli scambi dei diritti di proprietà, e che in alcuni casi sono anche elementi di sopravvivenza per alcuni fotografi, e quindi l'idea della Kodak sarebbe quella di inserire all'interno dei file un codice criptato che rappresenterebbe una sorta appunto di criptodiritto che accompagnerebbe lo scambio fotografico nel momento stesso in cui viene realizzata la fotografia con un apparecchio digitale.
E questa roba genera poi, come dire, movimenti di capitale, speculazioni.
Beh, speculazione adesso oggettivamente. Kodak era arrivata, forse te lo ricordi, anche dai nostri microfoni l'avevamo detto, era arrivata sull'orlo del fallimento, no? Perché travolta dalla propria incapacità di stare al passo con l'avvento di forme di fatto di utilizzo delle immagini drammaticamente diverso, francamente oggi è difficile pensare che uno si vada a comprare una Kodak, visto che ha spesso in tasca una dotazione dal punto di vista fotografico di definizione eccezionale. Pensate all'iPhone X e al potenziale di questi strumenti. Quindi Kodak era in grande difficoltà, poi ha fatto un'oggettiva svolta digitale soprattutto sul mercato professionale, ma non è migliorata dal punto di vista generale, e appunto con l'annuncio di questo Kodak Coin si è beccata un 45% di incremento in borsa, segno sempre più evidente del rischio bolla, della speculazione che c'è intorno a questo mondo blockchain e bitcoin.
Quindi, che ne so, se siete degli edicolanti e scontate la crisi dell'editoria in questo periodo, potreste lanciare come dire il cripto giornale che viene venduto in edicola. Magari potrebbe essere proprio Valori, la cripto rivista.
Sì, potrebbe essere interessante effettivamente.
Allora pianifichiamo questa roba qua, e poi la reliquia per fare il mausoleo.
Beh, nel frattempo
il dito.
C'è qualcuno che pensa a fare le cose che gli permettono di guadagnare pacchi di soldi comunque.
E non siamo mai noi, eh.
E non siamo noi.
Curiosa sta cosa.
Nello specifico.
Renzi non l'ha mai chiamata per avere un insider trading tutto nostro?
No, per fortuna no.
Noi per fortuna.
No, grazie, ne faccio anche a meno. Perché quasi in contemporanea a questo annuncio boom di Kodak su appunto il Kodak Coin, e invece è arrivata una cosa che mi sembra molto più seria dal punto di vista dell'impatto finanziario in particolare, e cioè che Telegram, la famigerata piattaforma di messaggistica che ha sicuramente un grande sviluppo in rete, sta preparando una ICO. È la prima volta che ne sentiamo parlare, abbiamo sempre sentito parlare di IPO, cioè della Initial Public Offering, che sarebbe la vendita delle azioni al pubblico, comunque un collocamento di azione al pubblico di un soggetto finanziario. Ecco, Telegram sta pensando all'ICO, che sarebbe una Initial Coin Offering, cioè quindi un'offerta di valute che verrebbe prodotta dalla stessa Telegram, pari a 1,2 miliardi di dollari, tra una parte per investitori istituzionali e una destinati ai privati. Per fare un termine di paragone, questi 1,2 miliardi si confrontano con circa 4 miliardi di dollari, che sono quelli complessivamente prodotti dal sistema Bitcoin nel corso del 2017, quindi una roba veramente di natura gigantesca, ovviamente sfruttando il fatto di avere una grossa penetrazione con la propria piattaforma di messaggistica.
Comunque secondo me lei sbaglia a non essere interessato a un po' di insider trading, perché comunque il capitale che potrebbe accumulare potrebbe poi farsi il dito bionico in caso di perdita del dito stesso. Vabbè, ci ragioniamo un pochino sopra. Io però non ho ancora capito bene perché ieri la Corea del Sud ha deciso di bandire il Bitcoin, perché ha scoperto che Kim Jong-un ne stava accumulando tantissimi e quindi lo vuol mandare in fallimento. Sono altri casi di paesi che hanno bandito i Bitcoin, o è solamente la Corea del Sud?
Allora la motivazione principale è, appunto, ricordiamoci che la Corea del Sud è uno dei paesi al mondo con la più alta propensione alla digitalizzazione e agli strumenti.
Dopo le poste italiane?
No, nettamente ben oltre le poste italiane. In Corea hanno sede alcune delle grandi aziende del comparto dell'high-tech, e la Corea ha anche una delle università più importanti nel campo appunto dell'economia digitale e dello sviluppo di tutti i prodotti e servizi connessi. Da questo punto di vista è stato anche uno dei paesi, forse molto più della Cina, che ha visto lo svilupparsi di piattaforme appunto per la produzione di Bitcoin, al punto che è iniziato un vero e proprio ci sono delle piattaforme che portano al fatto che il trading di Bitcoin solo in Corea vale appunto, come dicevamo, un quarto di tutto il volume a livello mondiale. Di qui la intenzione appunto di non mettere al bando il Bitcoin, ma lo sviluppo delle piattaforme di trading, per evitare appunto le bolle speculative. Tra gli altri paesi che sicuramente vogliono mettere al bando al Bitcoin c'è Israele, e questo è curioso perché è notorio che Israele sia uno delle patrie dei sistemi di sicurezza legata anche al digitale, e proprio per questo motivo l'autorità per la sicurezza israeliana ISA sta appunto valutando la possibilità di vietare l'utilizzo dei Bitcoin nelle transazioni, non tanto quelle finanziarie ma quelle le transazioni dell'economia reale.
Da noi, dove si sta promettendo di abolire la qualunque in campagna elettorale, non c'è nessuno che ha in mente l'abolizione dei Bitcoin, non se ne parla nemmeno. Io so che lei vorrebbe abolire da tempo anche il petrolio, ma il petrolio gode di ottima salute, perché al contrario dei Bitcoin, invece di flettersi, torna a impennarsi a livelli che non si vedevano da tempo.
Sì, io, aderendo alla campagna Twitter hashtag aboliamo, io vorrei abolire il petrolio, lo farei anche molto volentieri. ma c'è chi nel frattempo è molto...
Lei trivellerebbe solamente per trovare conchiglie in spiaggia?
Beh, non trivellerei proprio, nel senso stretto.
Ma a mani nude?
Ah, vabbè, ma diciamo che le trivelle...
A mani nude, solo la sinistra, perché con la destra in questo momento non è il caso di provare a scavare, stanti le condizioni del dito.
Decisamente no, però sicuramente... L'operazione coordinata tra Arabia Saudita e Russia ha prodotto i suoi risultati. Vi ricordate che nel corso del 2017, dalla scorsa estate, si è incominciato a parlare della quotazione di Saudi Aramco, che sarebbe la più grande quotazione sui mercati degli ultimi anni, perché stiamo anche parlando del primo produttore mondiale di greggio, quotazione rinviata proprio perché i prezzi del petrolio erano bassi, e l'azione coordinata di restrizione dell'offerta e di manipolazione sui prezzi ha avuto il suo effetto, con grande soddisfazione della Russia e appunto dei sauditi, e il petrolio adesso sta viaggiando intorno ai $70 al barile, e non raggiungeva questo livello da 4 anni, e questo non perché ci sia domanda in crescita dei prodotti petroliferi, anzi finora siamo nettamente in calo, ma appunto per effetto di questa restrizione e manipolazione del mercato, che deve favorire la prossima quotazione di Saudi Aramco. Verrà messo sul mercato solo il 5%, ma questo 5% dovrebbe valere 100 miliardi di dollari.
Tra l'altro, se venisse abolito il petrolio, a quel punto non ci sarebbe più la benzina, se non ci fosse più la benzina non ci sarebbero le automobili, senza automobili non ci sarebbero le portiere, e lei avrebbe ancora il suo dito.
Non è proprio così, perché come è noto la transizione, diciamo, della mobilità è verso l'elettrico, l'ibrido, quindi...
Ho capito, ma schiacciarsi il dito pure con l'auto elettrica sarebbe veramente il colmo.
Sai, sempre di portiera si tratta, non è che sia...
lo so, però uno se le va a cercare a quel punto.
Questo sono d'accordo con te.
Attenzione, attenzione, un'ultima ora importante, perché svolta nella trattativa per il governo tedesco, è stato trovato l'accordo sulla grande coalizione.
Ma va, che strano.
Abemus alla fine il governo germanico, ne abbiamo parlato in settimana, anche al demone del tardi, che ne sarà di questo governo a Berlino. Eccolo qua, accordo sulla grande coalizione, ultima ora delle 8:55. Noi siamo arrivati praticamente al termine di questa prima parte del giorno delle locuste, e riprendiamo poi sempre da petrolio e dintorni, perché il petrolio torna ai massimi proprio quando Trump è costretto su Magado a fare marcia indietro sugli accordi di Parigi, con la città di New York che ha citato, lo raccontavamo anche in settimana, i big del petrolio in tribunale. Di tutto questo parleremo tra poco. Speriamo di avere tra noi anche il professor Santoro, che in questo momento sta viaggiando non verso i $70 al barile, ma verso Roma, e quindi dovrebbe essere nella famigerata area appenninica, in cui forse prende, forse non prende. Insomma, comunque vediamo tra poco, pubblicità, e poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste. Andiamo a cercare il pomatone intanto?
Sì, no, ma quello non mi manca.
Ah, ce l'ha?
Sì, ce l'ho.
Ha umettato.
Sì, ho fatto. Sì,
ha fatto.
Ma non serve.
Non serve, non c'è più niente da fare. A tra poco.